parola al dottor Stefano D'Amico, che ho avuto il piacere di conoscere adesso. Devo dire che non lo conoscevo, è molto giovane, quindi vero. E mi fa piacere che possa parlarci su poveri e gruppi marginali nella società milanese cinque-seicentesca. Mi diceva appunto D'Amico che sta lavorando sulla stratificazione sociale, vero? Quindi ci darà certamente una serie di indicazioni molto interessanti. Allora la parola a D'Amico con la solita raccomandazione, vero? Non vuole essere cattiva, di tenersi un po' nei termini.
Ringrazio il professor Rosa e vado senz'altro a iniziare. Dunque, questa relazione è parte di una ricerca in corso sulle strutture demografiche e la stratificazione sociale a Milano, svolta prevalentemente sull'esame degli status animarum redatti fra 500 e 600. Dai dati desunti da questi censimenti parrocchiali e dagli elenchi dei poveri stilati dai curati, si cercherà in questa sede di fornire qualche spunto sulla composizione e modelli di vita di quella massa di miseria urbana che non aveva altri mezzi di sussistenza che il proprio lavoro e che alimentava le larghe schiere dei poveri residenti fra le mura cittadine. Si cercherà quindi di fornire un quadro dell'ambiente sociale in cui si muovevano i destinatari di quelle elemosine elargite dai luoghi P di cui ieri ci ha parlato Marco Bascapè. È ormai comunemente accettata la distinzione dei poveri in tre cerchi concentrici elaborata da Guitton e Pullen. Un primo gruppo di poveri strutturali che costituivano il 4-8% della popolazione, una seconda fascia di poveri congiunturali che non superavano di norma il 20% e una cerchia esterna che in momenti di crisi di particolare gravità poteva allargarsi sino a coprire il 50-70% della popolazione. Resta il fatto che nei censimenti delle città europee la categoria dei poveri comprende in genere circa il 15% degli abitanti. Sono infatti classificati come tali il 16% degli abitanti a Troyes nel 1551 e a Segovia nel 1561, fra il 15 e il 19% a Genova nel 1625. Anche a Milano i dati a nostra disposizione non si discostano da questa media. Alla fine del 500, sui circa 25.000 abitanti di 19 parrocchie cittadine, 4.353, vale a dire il 17%, sono qualificati come poveri. È vero che la maggior parte degli elenchi dei poveri sono redatti dai curati in periodi di particolare crisi. Le serie più consistenti sono relative infatti agli anni immediatamente successivi alla peste del 1576-77 e al decennio 1585-95, contraddistinto da frequenti carestie e dalla crescente difficoltà delle manifatture urbane. Apparentemente più attendibili sono i dati relativi ai poveri residenti nelle parrocchie urbane contenute nelle visite pastorali di Federico Borromeo nel primo decennio del XVII secolo. Tuttavia, anche esaminando separatamente i due periodi, i risultati non cambiano. Sia nel quindicennio 1580-95, sia in quello 1595-1610, i poveri si aggirano sempre intorno al 17%. Un ulteriore riscontro si ha da un censimento di natura fiscale della parrocchia di Porta Nuova, questo risalente al 1560. Anche qui la percentuale dei poveri è intorno al 14-15%. Quindi si può dire che a Milano in questi anni la popolazione oscillava in genere intorno ai 120.000 abitanti, erano qualificati come poveri circa 15-20.000 persone. Per capire chi fossero questi poveri et miserabili che i curati segnalavano nelle loro liste, è necessario spendere qualche parola sulla stratificazione sociale urbana. La gerarchia sociale vedeva al vertice un ristretto nucleo di famiglie del patriziato e dell'antica nobiltà che non superavano il 5%, seguita da un più ampio gruppo composto dai grandi uomini d'affari e dei più quotati professionisti, che anch'essi erano intorno all'8% della popolazione. In sottordine si trovava una relativamente vasta schiera di ufficiali pubblici, rivenditori e maestri artigiani, per più o meno un quarto della popolazione milanese, e questi godevano di un discreto benessere. Infine, più del 60% dei milanesi trovavano impiego in qualità di sottoposti nelle manifatture cittadine e assicuravano i principali servizi nel ramo dei trasporti, nei lavori più umili o nei ranghi del personale domestico. Sono principalmente i rappresentanti di quest'ultimo e più ampio gruppo a comparire con frequenza nelle liste dei poveri delle parrocchie. I più numerosi erano certamente donne e uomini impiegati nell'industria tessile, che occupava una grossa percentuale della forza lavoro cittadina. Questi operai, che lavoravano a domicilio su commissione dei mercanti imprenditori, erano più degli altri suscettibili alle oscillazioni del mercato e a periodi di scarsa occupazione. Il fenomeno si accentuò a partire dai primi anni del Seicento, quando una maggiore centralizzazione organizzativa fece riscontro un'accelerazione del processo di proletarizzazione della forza lavoro, che portò a una frammentazione di nuclei produttivi e a un sempre più sistematico sfruttamento del lavoro a domicilio. La bottega artigiana fu progressivamente soppiantata da masse di operai non specializzati, fra cui aumentò il peso della manodopera femminile. Il settore tessile non era comunque l'unica sacca di provenienza della povertà urbana. Negli elenchi troviamo addetti alle più svariate professioni, lavoranti anche maestri di altri settori artigianali, cuochi e facchini, portafarine, impiegati pubblici, venditori ambulanti e militari. Un'altra categoria a rischio era quella dei servitori. Non bisogna infatti pensare che i domestici godessero necessariamente di una condizione di favore avendo vitto e alloggio assicurati. L'impiego stabile in una dimora agiata era certo una garanzia, ma non interessava che una parte degli impiegati del settore. Oltre a coloro che servivano fedelmente la stessa famiglia per molti anni, vi era una servitù provvisoria votata al vagabondaggio, al cambio continuo di padrone. La domanda di personale, spesso solo per brevi periodi, era notevole e determinava un turnover impressionante. «Servitori e fantesche si mutano ogni giorno», scriveva nel 1574 il parroco di San Sebastiano, a proposito di una casa patrizia della sua cura. Questi domestici itineranti sapevano bene a chi rivolgersi per trovare una collocazione. Sulla piazza del Duomo si teneva quotidianamente un vero e proprio mercato dei servitori. A gestirlo erano i cosiddetti malosari da servitori, intermediari che, dietro adeguato compenso, si incaricavano di smistare personale nelle famiglie che ne facevano richiesta. La figura dei malosari è del resto tipica del sottoproletariato urbano. Provenienti non di rado da altre città, anche esterne allo Stato di Milano, si trattava per lo più di servi, talvolta ancora attivi, ma non mancavano fra loro i piccoli artigiani o rivenditori che arrotondavano i miseri guadagni fungendo da mediatori, non solo nell'ambiente dei domestici, ma anche nelle transazioni di sete, di immobili o nell'organizzazione di matrimoni. Fra le file del popolo minuto è dunque difficile stilare nette divisioni fra le varie occupazioni. La specializzazione professionale era impensabile. L'esercizio contemporaneo alternato di più mestieri era spesso indispensabile per garantire la sussistenza. Anche negli stati d'anime non sono rare doppie qualifiche professionali. Troviamo così daziari e ufficiali pubblici che gestiscono botteghe di posteria e friselleri con piccoli incarichi negli uffici statali, braccianti, lavandai e tessitori che integravano i pochi guadagni suonando per le strade. Il confine che divideva i piccoli artigiani o gli stessi impiegati pubblici dagli ambulanti privi di occupazione fissa era in realtà molto esiguo. Nei casi di gravi calamità, in particolare in presenza di un'ondata epidemica, con l'arresto delle manifatture urbane e il blocco di buona parte delle attività cittadine, le risorse di queste migliaia di individui privi di proprietà e totalmente dipendenti dal lavoro venivano meno e le loro condizioni di vita si facevano rapidamente insostenibili. Ciò è facilmente osservabile a Milano sul finire del 1576, quando il tessuto sociale è sconvolto dai gravi effetti della peste. In un rapporto del marzo 1577 sulle spese sostenute dalla città nell'anno dell'epidemia, il numero degli individui bisognosi di assistenza risulta essere di poco superiore alle 50.000 unità, vale a dire circa il 45% dei cittadini. I dati contenuti negli stati d'anime sembrano confermare questa cifra. Sul finire del 1576, nella parrocchia di San Vittore al Teatro, centrale abitata per lo più da nuclei di maestri artigiani, non certo fra i più miseri, il curato segnala al termine del documento 466 poveri bisognosi e miserabili su una popolazione di 1168 anime. Nell'elenco, oltre alla totalità di vedove, servitori e facchini, troviamo buona parte dei nuclei artigiani, ma anche due sensali e un notaio. Non bisogna comunque pensare che nel giro di pochi giorni questa massa di individui si trovasse nella più completa miseria e divenisse del tutto dipendente dalla carità pubblica. È senz'altro probabile che i poveri segnalati dai parroci alla fine del 1576 si siano in effetti giovati nel corso dell'epidemia di una qualche elemosina, ma per la maggior parte di essi si trattò di un contributo saltuario necessario per integrare le poche riserve accumulate o i proventi di qualche residuo occupazione. Le sfumature all'interno di questa massa di presunti poveri non erano trascurabili e sono peraltro messe in luce dalle definizioni utilizzate dal curato di San Vittore per distinguere le diverse famiglie bisognose della parrocchia. Su 86 nuclei, quelli poveri et miserabili sono solo 14, affiancati da 5 poveri et bisognosi e da 24 semplicemente poveri. Per il resto si tratta di famiglie artigiane che non lavorano per essere cessato l'arte e non lavorando bisognerà soccorrerli, o di facchini che non hanno da lavorare, di modo che converrà soccorrerli. I poveri elencati sono dunque in questo caso principalmente lavoratori che, temporaneamente disoccupati e privi di adeguate riserve, potrebbero dover ricorrere alla carità pubblica nel caso di un lungo protrarsi della situazione d'emergenza. La vasta gamma di definizione racchiude indubbiamente differenze sostanziali di status e bisogni più o meno pressanti. Venuto meno ogni salario, la miseria era certamente in agguato per queste famiglie. Tuttavia non si devono trascurare i piccoli risparmi che buona parte di esse riusciva a racimolare e che permettevano loro di sopravvivere per qualche tempo senza bisogno d'assistenza. In ogni caso, se si eccettuano queste situazioni di particolare gravità, questi gruppi erano quasi sempre in grado di conquistarsi sul mercato urbano dei mezzi di sopravvivenza in modo abbastanza costante e tale da non mettere in pericolo la loro sussistenza. Come abbiamo visto, i lavoratori non qualificati assumevano una varietà di occupazioni ed era difficile che restassero senza alcuna fonte di reddito. La disoccupazione era probabilmente un fenomeno meno diffuso di quanto si possa pensare. In genere vi era una continua fluttuazione fra occupazione, sottoccupazione e disoccupazione. Oltretutto, se i salari erano senza dubbio esigui, non bisogna dimenticare che in particolare fra questi gruppi è fondamentale ragionare in termini di economia familiare più che di reddito individuale. In questi nuclei del popolo minuto, ogni membro della famiglia aveva in genere la sua occupazione. A partire dall'età di 11-12 anni, e talvolta anche prima, i figli di ceti inferiori venivano iniziati a qualche attività che potesse presto portarli a non pesare eccessivamente sul bilancio della famiglia. Nelle famiglie dei portatori di intragna che abitano la parrocchia di San Michele alla Chiusa, mentre i figli seguono per lo più la professione paterna, le donne di casa si dedicano all'attività tessile, filatura dell'oro e cimatura in particolare. In casa del conciatore Dionisio Vaghi, mentre la moglie affila Filisello, i due figli di 16 e 12 anni sono lavoranti di cuoio e di pantofole. La vedova Antonia Bizzozzaro, che fila la rocca, è assistita da tre figli che lavorano rispettivamente come garzoni o lavoranti nelle botteghe di un calzante, di un conciatore e di un battiloro. È interessante notare come quasi sempre si assista a una diversificazione delle attività all'interno della famiglia, che mette al riparo da eventuali crisi dei singoli settori manifatturieri. Tuttavia, l'economia familiare si fondava su un precario equilibrio e la miseria era una costante minaccia. Nel 1576, il velutero Giulio Cesare Carcano, 22enne, vive con la madre e la sorella che svogliano seta, si dedicano cioè all'incannatura della seta, e i due fratelli di 18 e 16 anni, lavoranti spadari. Sposatosi probabilmente subito dopo la peste e lasciata la famiglia d'origine, non riesce a sostentare da solo il nuovo nucleo e lo ritroviamo nel 1581 fra i poveri della parrocchia con la moglie e un figlio piccolo. Il momento del distacco dalla famiglia paterna è sempre assai rischioso e rompe i fragili equilibri su cui si basa il bilancio familiare. Se il pericolo esiste per il figlio che costituisce un nuovo focolare, è ancora più grave la situazione dei genitori, soprattutto se anziani, o come spesso avviene della madre vedova e delle sorelle non ancora sposate. Soprattutto negli anni non caratterizzati da particolari crisi, è in effetti difficile trovare nelle liste dei poveri delle parrocchie famiglie guidate da giovani artigiani o lavoranti di sorta. Se si eccettuano pochi nuclei di vecchi o inabili, la quasi totalità dei miserabili è composta da donne sole o con figli piccoli, generalmente vedove. Basta osservare gli elenchi stilati dai curati per rendersi conto che i nuclei a conduzione femminile rappresentavano la maggior parte e talvolta la totalità delle famiglie bisognose di assistenza. A San Carpoforo nel 1590, su 226 nuclei di poveri, 212 sono guidati da donne. A San Nicolao nel 1605 il rapporto è di 25 su 26. Nessun uomo invece famiglia povera di San Donino alla Mazza nel 1590 o fra i 15 di Santa Maria Pedone 15 anni più tardi. Nelle città d'antico regime la presenza di nuclei guidati da donne era peraltro assai marcata. A Firenze nel 1427 sono ben il 15,5% del totale, mentre nella Parigi del 1572 la percentuale è del 12%. Milano non faceva eccezione e anzi nel 1610 il numero dei nuclei a conduzione femminile è ancora più rilevante. Su un campione di 9.335 famiglie, 1.912 sono infatti guidate da donne. Più di una famiglia ogni cinque vede dunque alla sua testa una donna, nella maggior parte dei casi vedova. La condizione della donna sola non era certo facile. La precarietà del lavoro femminile e i bassi salari non garantivano il sostentamento. Il salario della donna aveva nel reddito familiare una funzione integrativa. Nel caso diventasse l'unica fonte di reddito, era assolutamente insufficiente a garantire la sussistenza. Alle vedove, anche nel fortunato caso in cui riuscissero a rientrare in possesso della dote, non era certo garantito un duraturo benessere. Soprattutto in presenza di una nutrita prole da mantenere, la miseria era inevitabile. Non è certo un caso che il curato di San Pietro Lavigna comprenda nel 1581 in un'unica categoria poveri più miserabili et vedo. Questi nuclei di donne sole finivano per costituire un gruppo ben definito nella società urbana, contraddistinto da particolari tipologie familiari e strategie di insediamento. Per la maggior parte delle donne rimaste sole, l'assoluta mancanza di un supporto esterno veniva in parte sanata grazie ad una mutua assistenza e all'instaurazione di forti vincoli di solidarietà. Solo raramente, infatti, le strutture familiari fungevano da valido appoggio. Fra i nuclei femminili sono in maggioranza le famiglie composte dalla madre, per lo più vedova, con figli spesso ancora in tenera età. E questo in genere il caso più gravoso per la capofamiglia, che talvolta accoglie nel nucleo una compagna esterna disposta per rifuggire alla solitudine e a condividere gli oneri quotidiani. Altre volte la madre vedova si riunisce con uno o più figli rimasti a loro volta vedove e senza risorse. Tuttavia, la disgregazione familiare, sempre incombente nei nuclei più poveri, portava alla formazione di ampi strati di solitarie. Più interessanti, anche se meno numerosi, sono però i casi di convivenze di più donne, spesso senza alcun legame di parentela. Si tratta di un fenomeno assai diffuso nelle città europee dell'età moderna, denominato da Owen Houghton spinster clustering, vale a dire il raggruppamento di donne che dividono spese di vitto e alloggio, organizzano il lavoro in comune e si prestano assistenza reciproca in caso di bisogno. Pur riunendo talvolta anche 4-5 persone, queste convivenze riguardano per lo più 2-3 donne, vedove o abbandonate dal marito, quasi sempre in misere condizioni. Esemplare è il nucleo di 4 donne che troviamo al Borghetto, in San Babila, formato da una vedova, una mendicante e 2 donne dell'ospitale. Nell'esame delle strutture abitative di questi gruppi, non bisogna dunque sottovalutare l'importanza della rete di relazioni, basata sul rapporto di vicinato, particolarmente evidente per gli individui meno radicati nel tessuto sociale urbano. Il popolo minuto coltivava per lo più i suoi rapporti personali cittadini senza allontanarsi dall'ambito della parrocchia o delle contrade limitrofe. Per i nuclei di donne, poveri lavoratori e piccoli artigiani, spesso di recente immigrazione e costantemente sulla soglia della miseria, la solidarietà legata alla coabitazione e alla vicinanza costituiva senza dubbio un forte sostegno e un'indispensabile alternativa a poco sviluppate reti parentali e clientelari. È interessante notare in questo senso come non di rado certe case fossero abitate esclusivamente da donne. In uno stabile di Sant'Eufemia nel 1576 troviamo ad esempio 6 nuclei guidati da donne. È così che la condizione di solitari delle ultime 3 donne si rivela del tutto formale, integrandosi in un sistema allargato di solidarietà. È alquanto difficile trovare un nucleo femminile completamente isolato. Il raggruppamento di più capifamiglia donne nello stesso stabile o in stabili contigui costituisce la norma. La scelta dell'alloggio era comunque dettata prevalentemente da ragioni di natura economica. Esigue erano le risorse delle famiglie della plebe urbana e sempre problematico il pagamento dell'affitto. I canoni versati da questi nuclei non superavano infatti, nel 1560, le 15 lire e le confinavano in zone ben determinate all'interno di queste negli stabili più scadenti. Le variazioni del canone d'affitto nelle diverse zone, nelle singole case, era del resto di tutto rilievo. Nel 1560, dalle 23 lire dell'affitto medio in una parrocchia periferica come San Primo, si passa alle 115 lire di San Martino in Osigia, abitate esclusivamente da gentiluomini e da qualche ambiente mercante o professionista. Tuttavia, vi sono aree dove i valori degli affitti sono tutt'altro che livellati. I vicoli e le strade più buie e strette sono ad esempio abitate per lo più dai nuclei miserabili, anche se situate all'interno di quartieri caratterizzati da insediamenti dei ceti elevati. La commistione sociale, evidente dunque in alcuni quartieri e contrade, si realizza però solo raramente all'interno dello stesso caseggiato. La marcata stratificazione sociale verticale, in base al piano d'abitazione nei singoli immobili, osservata in varie città d'antico regime, non appare così evidente a Milano, perlomeno nel periodo in questione. È certamente insolito trovare una casa abitata da famiglie socialmente eterogenee. Certo, dai contratti d'affitto sappiamo che i piani alti, nel sottotetto, si trovavano le abitazioni più economiche, dove preferibilmente vivevano servi, vedove e operai tessili. Tuttavia, predominavano nel complesso stabili con forte caratterizzazione sociale o addirittura professionale. La distribuzione dei poveri sul territorio urbano è in ogni caso assai irregolare. Nelle parrocchie del centro i poveri residenti non superano quasi mai il 10% e sono talvolta assenti, come nel caso di San Giovanni alle Quattro Facce e San Silvestro nel 1586. La situazione cambia invece all'esterno delle mura medievali, in aree dove fra vaste superfici occupate da orti, giardini e veri e propri campi coltivati, si estendevano rare zone edificate che ospitavano in grandi caseggiate, in condizioni igieniche disastrose, centinaia di lavoratori di poche risorse, vedove e donne sole, che si accontentavano di angusti locali affittati per poche lire. Nelle parrocchie esterne, come le porzioni esterne al naviglio di San Lorenzo o San Bartolomeo o San Carpoforo, i poveri rappresentano circa il 25% della popolazione. Caso estremo San Gottardo nei Corbi Santi, dove nel 1609 il curato scrive che fra i parrocchiani delle quattro parti le due sono miserabili. In queste parrocchie periferiche, abitate in prevalenza dal popolo minuto, la popolazione si rinnovava comunque assai rapidamente. La mobilità residenziale ricopriva infatti un ruolo fondamentale nei comportamenti di sussistenza ed era quindi particolarmente marcata fra gli strati più bassi della società urbana. Nuove possibilità lavorative, migliori opportunità d'alloggio, necessità di sottrarsi ai creditori e il continuo contatto con il paese d'origine erano alcuni dei fattori che spingevano lavoratori, piccoli artigiani, domestici e donne sole a cambiare frequentemente residenza. In conclusione, cercare di quantificare e definire la massa di poveri cittadini è sempre opera estremamente complessa che si presta a dubbi e discussioni. La documentazione, oltre a presentare vistose lacune, offre una visione statica della povertà che invece è caratterizzata dalla massima fluidità, da forti variazioni cronologiche e geografiche. Inoltre, se sul piano teorico la distinzione tra poveri strutturali e poveri congiunturali appare evidente, nella realtà le due categorie tendono spesso a confondersi ed è comunque difficile distinguerle all'interno delle stime dei contemporanei. Come abbiamo visto, nel contesto milanese di fine Cinquecento e inizio Seicento, non sembrano esistere variazioni sostanziali nella consistenza e nella composizione della povertà urbana. Se si eccetto la situazione di eccezionale gravità determinata dalla peste del 1576-77, i cittadini classificati come poveri erano sempre intorno al 15% della popolazione e si trattava solo in proporzioni trascurabili di persone inabili, dimendicanti a tempo pieno. A prevalere erano lavoratori disoccupati o sottoccupati, in gran parte donne, che costituivano una fascia di povertà endemica, connaturata alle strutture socio-economiche urbane. Per queste migliaia di individui il lavoro era l'unico mezzo, spesso insufficiente, per conquistare la sussistenza. E il salario non escludeva un più o meno frequente ricorso all'elemosina. Grazie.
Bene, molto bene, una bella pagina dolente, vero, della storia sociale italiana, non soltanto italiana, perché questi sono grandi fenomeni europei, vero, questa massa di poveri che appunto ha questa soglia molto molto alta, e poi quelle belle pagine anche sulla condizione femminile, su questi elementi più deboli della società, le vedove, ma anche poi questi riferimenti, vero, a queste forme di solidarietà, di aiuto tra gruppi, è vero, gruppi femminili o gruppi familiari tra loro, quindi che insieme ad altri grandi appunto problemi dell'assistenza più generale o delle elemosine trovavano poi all'interno stesso, vero, la possibilità in qualche modo perlomeno di sopravvivere o di reggere, salvo poi ricorrere anche appunto all'elemosina o a forme di aiuto esterni quando poi la situazione diventava insostenibile. Quindi anche questo è un bel contributo che certamente, vero, nell'ambito, vero, degli atti sarà oggetto di riflessione, vero, una bella pagina comunque. Allora diamo la parola al professor Farinelli e chiudiamo con appunto la vita e la parola dei poveri nelle fonti manzoniane, i grandi processi del Seicento milanese. Siamo lieti, vero, lo si diceva un attimo fa col collega Farinelli, vero, di ospitare uno storico della letteratura, vero, tra gli storici, ma insomma, vero, non ci sono per fortuna confini, ci sono problemi che ci accomunano, vero, nell'interesse, nelle discussioni. Quindi ascolteremo con molto interesse questa relazione del professor Farinelli, pregandolo, ma il professor Farinelli saprà regolarsi da sé, è vero, di essere così, insomma, di tenersi nei limiti, è vero, Va bene, grazie. Allora, professor Farinelli.
I processi milanesi.
Accendi, ecco. No, quello bianco, ecco qua.
I processi milanesi a cui si allude nel titolo e che sono annoverati tra le fonti manzoniane sono i seguenti: processo a Virginia Maria de Leiva, monaca di Monza, 1607, 1609, conosciuto ad opera conclusa dal grande romanziere lombardo attraverso Cesare Cantù. Processo a Caterina de' Medici, 1616-1617, da non confondere con la grande Caterina, era una povera serva, portava il nome di Caterina de' Medici. Conosciuto dal Manzoni attraverso Pietro Verri. Processo agli untori e in particolare a Guglielmo Piazza e a Giacomo Mora, 1630-1633, conosciuto attraverso Pietro Verri e attentamente verificato dal Manzoni stesso sugli estratti dei verbali. Affermare che questi processi abbiano influenzato la scrittura del Manzoni è esagerato, ma a parte la storia della colonna infame, un'opera ideologicamente mirata, è opportuno rilevare che umanità operosa e inoperosa, sincera e subdola, onesta e cialtrona, e luoghi popolari dei promessi sposi, si pensi alle piazze, alle osterie e alla tipologia dei loro frequentatori, hanno un puntuale riscontro nei costituti, come venivano detti, o interrogatori in cui gli stessi processi si articolano. Ogni scrittura letteraria e artistica è un traslato della realtà e dei personaggi che sono sempre ficti, cioè costruiti, e si fonda su tropi o su connotazioni, sicché il Manzoni, narrando la vita del Seicento milanese, come del resto è proprio nel Seicento Carlo Maria Maggi, Francesco delle Mene, è per lo storico, dico tra virgolette, scarsamente affidabile, sebbene la sua costruzione romanzesca assuma l'importanza di un'epopea, la prima epopea degli umili. Tale rischio non è solo della scrittura letteraria e artistica, è in misura minore della scrittura filosofica, antropologica, sociologica e via dicendo. La scrittura delle scienze esatte, postulati e formule, è invece l'unica ad essere monosemica. Ora, la scrittura istruttoria e processuale non è esente da compromissioni, metaforiche, che sono di fatto delle più o meno leggere manipolazioni della vera verità. Una prova certo esagerata per dimostrare l'assunto in questo esempio di Italo Calvino. Cioè, voglio dire, la differenza che passa tra uno che depone al giudice e la trascrizione che noi a distanza di tempo leggiamo. La trascrizione fatta, allora si chiamava l'actuarius, cioè era il notaio stenografo. Faccio l'esempio del tempo come avviene oggi. Il brigadiere è davanti alla macchina da scrivere. L'interrogato seduto davanti a lui risponde alle domande un po' balbettando, ma attento a dire tutto quello che ha da dire nel modo più preciso e senza una battuta di troppo. Stamattina, presto, andavo in cantina ad accendere la stufa e ho trovato tutti quei fiaschi di vino dentro la cassa del carbone. Ne ho preso uno per bermelo a cena. Non ne sapevo niente che la bottiglieria di sopra era stata scassinata. Questa è la deposizione che fa colui il quale aveva preso un fiasco. Impassibile, il brigadiere batte veloce sui tasti la sua fedele trascrizione. Il sottoscritto, essendosi recato nelle prime ore antimeridiane nei locali dello scantinato per eseguire l'avviamento dell'impianto termico, dichiara d'essere casualmente in corso nel rinvenimento di un quantitativo di prodotti vinicoli situato in posizione retrostante al recipiente adibito al contenimento del combustibile e di aver effettuato l'asportazione di uno dei detti articoli nell'intento di consumarlo durante il pasto pomeridiano, non essendo a conoscenza dell'avvenuta effrazione dell'esercizio soprastante. Supponete questo fatto, nel Seicento noi leggiamo quello scritto l'actuarius e quindi c'è uno scarto tra la scrittura dell'actuarius e quello che quel poveraccio aveva allora detto. Immaginiamo che per esempio un Mora conoscesse la parola, facendo un debito salto, la parola effrazione. E la parola effrazione, il povero Mora manco sapeva che cosa voleva dire. Ciò che succede nell'esempio appena citato, succede ovviamente con più contenuto risalto nei tre processi, perché è evidente da un lato la rigidità del rituale giuridico in latino e dall'altro l'intervento dell'actuarius, il quale traduce in lingua corrente, come si chiamava allora, che era non di rado un milanese italianizzato, la dialettalità plurima di gran parte dei testi e degli imputati. Appunto di gran parte dei testi e degli imputati, in quanto l'intervento dell'actuarius non era omogeneo, dato che egli si trovava di fronte anche a persone solitamente istruite, già parlanti o capaci di parlare in lingua corrente o finita. Cioè, l'actuarius, quando aveva uno che parlava in dialetto, nei processi c'è dialetto milanese, dialetto pavese, dialetto di altre province della Lombardia, si trovava uno che parlava in dialetto, era costretto a mediare, perché trasferiva ciò che diceva in lingua, come si diceva, corrente. Quando invece si trovava di fronte una monaca di Monza, oppure si trovava di fronte persone dotte, allora lo scarto era inferiore, perché di fatto scriveva già quella lingua, diceva che il teste diceva, era già il, diciamo, lingua corrente. Da qui nasce un'osservazione troppo spesso taciuta, secondo la quale esiste tra il significante e significato delle deposizioni e il significante e significato delle verbalizzazioni un grado di devianza maggiore per la gente analfabeta, e quindi l'attenzione dello storico oggi, o del letterato nel caso mio, è minore per quella dotta. Infatti gli avvocati di Don Gaetano de Padiglia, uno dei pochi che si salvò, il principale imputato del processo degli untori, che riuscì dopo 2 anni di carcere a salvare la pelle, ed era ricco, era figlio del castellano di Milano, abitava qui in Piazza Castello, figlio del castellano di Milano e principale imputato nel processo agli untori, non perdono occasione per sottolineare l'improcisione del Piazza e del Mora, che invece a un'analisi testuale, e qui non dico perché rimando agli atti, va ricondotta per qualche verso, e senza voler esagerare, scontata ma non troppo, la buona fede dell'apparato giudicante, alla necessità dell'actuarius di sostituire vocaboli milanesi con equivalenti italiani o che si credevano tali. È vero, non, nei processi capita di incontrare nomi semplicemente milanesi se non gergali, che hanno però perso ogni funzione di mimetizzazione. Il gergo vale se mantiene una funzione di mimetizzazione. Noi incontriamo nei processi parole gergali che però hanno perso una funzione di mimetizzazione, quindi in senso stretto non più gergali. Ma essi sono confinati a indicare oggetti o ad esprimere interiezioni e mai sono lessemi di concetti con rilevanza giuridica, perché preventivamente mediati dall'ordine linguistico ufficiale. Per fortuna simile procedura, che in modi più scaltri avviene anche oggi, non ha cancellato in termini storici un plurilinguismo orizzontale, latino, italiano, dialetto, e un plurilinguismo verticale che tratteggia una società rigidamente strutturata a vari livelli e in cui la parola, comunque tramandata dai poveri, diventa lo specchio forse più fedele della vita, anzi della loro qualità di vita, nella Milano del Seicento. Non si ha nel tempo, nello spazio, per approfondire problemi così complessi. Tuttavia mi pare utile avanzare qualche riflessione in proposito, soltanto qualche riflessione perché devo chiudere nel giro di 10 minuti. Non si ha, dicevo, senza analizzare i ceti della società di quel secolo terribile insieme affascinante, io dico sempre che il Seicento è un secolo straordinariamente affascinante, devo premettere che dalla lettura dei 3 processi emerge evidentissimo il sentimento comune della paura, il primo sentimento, più forte nei poveri e meno negli altri, il segno della paura, troppo pericolosamente accentuato con le immagini della morte e dell'aldilà e per di più irrobustito dalla cattiveria nei riguardi più dei civili che non degli ecclesiastici, come si vede chiarissimo in questi processi, nei riguardi dei peccatori. E se la paura ordinaria, cioè quotidiana delle piccole cose, la paura nei poveri di non sopravvivere e di perdere la roba, si rispondeva con la proposta di un'esistenza chiusa e attenta al gioco rigido delle regole, casa e chiesa, ci sono una quantità di costituti, cioè interrogatori, in cui si vede che il povero continua a ripetere al giudice: io faccio vita semplice di casa, esco la mattina, vado a messa e vado a lavorare, sempre così. Come invece si sale nell'apparato sociale, si vede che le deposizioni sono articolate e quindi diciamo, la prospettiva sulla vita d'allora, proprio attraverso la parola, si chiarisce e si complica. O con la proposta, viceversa, che cresceva in presenza di... o con la proposta, dicevo, la proposta chiusa, con la proposta trasgressiva di una vita scapigliata. E ricordo qui anche, se non è un convegno di letterati, che la parola scapigliatura venne usata, come noi la usiamo nell'Ottocento, proprio nel Seicento. Nel Seicento a Firenze, in un fondo si è trovato, noi siamo giovani e facciamo una vita della scapigliatura e facciamo una vita scapigliata. A questo c'era la paura straordinaria, quella era quella ordinaria tutti i giorni, che cresceva in presenza di avvenimenti drammatici, e sono questi quelli a Milano della carestia e della peste. Tutti sanno che la peste a Milano ha creato un cimitero. Si parla di 150.000 morti su 200.000 abitanti. Dico 150.000 morti chiusi in un poco tempo. Allora, a questo fatto così grave si rispondeva con comportamenti irrazionali che a spirale, per mutuo concorso e soccorso, tendevano, ed è un paradosso, a legittimarsi come comportamenti razionali. Ne va sottovalutato l'inconscio bisogno, nel caso della peste manufatta. La peste del Seicento, quella manzoniana, venne allora definita peste manufatta. Venne definita dall'ambasciatore veneto che stava qui a Milano. La peste manufatta era la peste degli untori, perché manufatta, di visualizzare, avevano questo bisogno di visualizzare il contagio nelle figure degli untori e nel caso della carestia di visualizzare la penuria di derrate nelle figure di burocrati o di commercianti speculatori. E il Manzoni racconta con penna artisticamente felice l'assedio al vicario di provvisione e l'assalto ai forni e ragiona sulle cause del disastro, non ignorando la pericolosità di governare seguendo anziché indirizzando o correggendo la psicologia della massa. Sulla paura ordinaria veniva poi a crescere uno stato di diffidenza generale del popolo verso le istituzioni e delle istituzioni verso il popolo. C'è una pagina in questo processo in cui il Presidente del Senato, Chiare Tondo, dice al Castellano, il quale era andato per vedere di scagionare il figlio suo, che era il maggiore imputato degli untori: guarda, abbiamo bisogno di un esempio. Il popolo chiede un esempio, per cui Mora e Piazza devono andare alla forca. Proprio riferito nelle defensioni dagli avvocati, così come ve l'ho detto io adesso. E quindi abbiamo, lo provano nei costituti dei tre processi, la reticenza fintamente servile dei testi e degli imputati e l'arroganza inquisitoria dei collegi giudicanti, specie civile, a volte a Milano più fiscali e crudeli di quelli ecclesiastici. Io sono del parere, mi posso sbagliare, che l'inquisizione in quel tempo a Milano funzionava in modo meno fiscale di quanto non funzionasse, per esempio nei processi per stregoneria, l'apparato civile. Cioè il processo civile era più duro di quanto non fosse quello ecclesiastico. Alla diffusa consapevolezza di solitudini esistenziali, la solitudine della chi tocca tocca, dei sudditi comuni, si accompagnavano le malizie dilatorie del potere, che in obbligo di intervenire evitava con cautela la piazza, ma si accaniva con ferocia con i singoli ritenuti responsabili di tutto. Per stare qui alla vicenda degli untori, Mora, Piazza, Emilia Vacca, il Magenta e il Bertone, torturati e chissà quanti, la Manastalla, che era il carcere più noto di Milano, era zeppa di questi untori, bruciacchiati e sgozzati sulla ruota iuxta formam sententiae senatus excellentissimi, finirono esemplarmente puniti con buona pace dell'universale coscienza. È quello che il Manzoni dice nella storia della colonna infame. In quella situazione al giudice era più facile condannare un presunto, un innocente, che non diciamo liberarlo, perché aveva il consenso della piazza. Anche la scienza ufficiale, intendo la scienza medica, navigava in una boriosa autoconsiderazione. I poveri erano in cura speciali, cerusici e praticoni, e i ricchi a dottori o più su a fisici collegiati del calibro notissimo di Ludovico Settala, il quale, chiamato per chiara fama a visitare il senatore Luigi Melzi, padre del vicario di provvisione di manzoniana memoria, e la casa c'è ancora, non tanto lontano da qui, vista l'impossibilità di guarirlo di un persistente mal di stomaco, non fa altro che confermare l'accusa di stregoneria a una povera serva, contento di scaricare su fenomeni soprannaturali, come si diceva allora, la sua incompetenza. Non per nulla ho citato la stregoneria, Nei tre processi essa è una costante che i nostri attuali repertori preferiscono tacere, ad aver tempo di entrare. L'elemento comune di questi tre processi è la stregoneria. Dopo dirò qualche esempio. Un ancestrale bisogno di magico, consolidato nei secoli da riti, credenze, angosce ed inquietudini, ha attraversato le società civilmente evolute, compresa quella milanese, tant'è che questi processi sono fatti a Milano, in senso verticale, dai dotti agli ignoranti, dai ricchi agli indigenti, e più negli ignoranti e negli indigenti, ed è arrivato a noi senza soluzioni di continuità, in modi più nascosti che attenuati. Bonomo, che per competenza non è l'ultimo arrivato, osserva: per gente che manca di tutto, che mangia quanto basta per non morire di fame, oppressa dalla malattia e avvilita dall'abiezione, che ha perduto ogni speranza nell'aiuto degli uomini e in quello di Dio, non è difficile credere nell'aiuto del diavolo per via diretta o mediata, onde ottenere ciò che la sorte gli ha negato e vendicare le offese reali o presunte. Lasciamo stare, lascio agli atti approfondire questo argomento, però in questi processi vedo che la stregoneria fu un alibi a ciò che non si sapeva e in analoga misura un alibi a ciò che si faceva o si inventava. Queste tre cose hanno tre esempi chiarissimi. Alibi a ciò che non si sapeva, l'ho detto prima, l'esempio del processo a Caterina Medici, fatto a Milano, civile, processo, ce n'è ancora una copia, esistete proprio presso la famiglia, per fortuna c'è rimasta, perché voi sapete che vennero bruciati i processi di Inquisizione, vennero bruciati proprio ufficialmente, proprio qui a Milano alla fine del Settecento. Questo Caterina Medici, sia il Settala, sia il Selvatico, sia il Clerici, quindi tre medici, tutti e tre fisici collegiati, cioè come dire professori universitari, clinici, diciamo oggi avremmo detto illustri, impotenti a dare una qualsiasi giustificazione clinica al dolore di stomaco che aveva colpito il senatore Melzi, furono unanimemente, non solo il Settala, ma anche questi due, unanimemente consenziente quanti altri scopersero che questo dolore derivava da una fattura. E tutte e tre nel verbale sottolineo e sottoscrivono che il dolore di stomaco del senatore era dovuta a fattura ad mortem, c'era la fattura ad amorem e la fattura ad morte, sicché questa povera Caterina de Medici finì sul rogo con queste accuse. Lei si difese non dicendo che non era strega, io sono del parere non del Nicolini, il quale diceva era una poveretta, era giovane, una poveretta, no, lei si difendeva dicendo che aveva fatto fattura ad amorem, non punibile con la morte. E invece venne accusato di fattura ad mortem e finì a Milano sul rogo. Poi abbiamo nel secondo caso alibi a ciò che si faceva. Ci sono parecchi esempi nel processo Suor Virginia Maria, monaca di Monza. Lei stessa è lei. Noi diciamo, poveretta, è stata mandata in convento e quindi diciamo è una vocazione forzata, coacta. Intanto non è vero, noi sappiamo. Manzoni dice che già dalla nascita era stata destinata al convento. Non è vero, c'è il documento, l'archivio di Stato, in cui la madre lascia dei soldi alla figlia perché si possa sposare. C'è scritto tanto e quindi bisognerebbe anche verificare. Lei si difende a Monsignor Gerolamo Saracino, che era vicario criminale, nell'interrogatorio, il quale l'ha inchiodata alle sue responsabilità e alle sue colpe, si difende chiamando in causa la magia. Fece quello che fece perché è stregata. E io cito le sue parole: interrogata se tra lei e l'osio sarebbe il famoso Egidio, sia seguito dell'altro, rispose: dirò a vostra signoria, con tutto che io facessi ogni sorte di orazione e tanto discipline sino al sangue per non avere a ragionare e trattare più col detto Osio, tuttavia pareva che io fossi portata dagli diavoli e cruciata talmente al cuore che non potessi stare di non vederlo e di andare dove fosse. Poi mandai a pregare la Madonna che mi dasse grazia di liberarmi da questa affezione che avevo verso detto Osio, atteso che, già essendosi guardato nel mio letto, si trovorono dentro molte cose dei malefici, parole sue, non del critico, ossa dei morti, ratti morti, corde di ferro, uncini e via dicendo. Il terzo caso, alibi a ciò che si inventava, rimasto famoso l'esempio che c'è nel processo degli untori, anche lì pieno di magia, dalla prima all'ultima pagina. Stefano Baruello, ben più scaltro e intrigante dei poveri Piazza e Mora, nell'esame del 12 settembre 1630 attribuì certe sue smemoratezze, reticenze e difficoltà di parola a influenze demoniache, cioè non voleva dire, aveva paura, allora demonenze demoniache. La sua narrazione, anche qui presa dai verbali, dopo che ebbe dette queste cose, queste qui sono tradotte dal latino, dopo che dette queste cose, essendogli replicato che non erano verosimili ed esortato perciò a dire la verità, rispose: non la posso dire, stendendo il collo e tremando con tutto il corpo, vostra signoria mi aggiutti. Dettogli che, sapendo quello che vuol dire, si potrebbe anche aggiutarlo, che però accenni che si intenderà in cosa vogli essere aggiutato e si aggiuterà potendo, allora di nuovo cominciò a contorcersi, ad aprire le labbra, stringendo i denti e stridendo, e alla fine disse: vostra signoria mi aggiutti, signore, ah Dio mio. Dettogli: avete forse qualche patto col diavolo? Non dubitate, ed rinunciate agli patti, et consegnate l'anima vostra a Dio, che vi aggiuterà. E lui spiega di vedere alla finestra un prete con una spada, che era il demonio. È opportuno sottolineare che la narrazione del Baruello, chiaramente funzionale al suo disegno, era coerente a questa generale opinione. Nella peste del 1630, alla diffusione del contagio, e dovremmo essere chiari quando anche spieghiamo queste cose, leggendo se non altro il Promessi Sposi ai ragazzi, e al moltiplicarsi delle unzioni concorrevano demoniaci incantesimi. Federico Borromeo, grande sotto certi aspetti, che in fatto di stregoneria però non ebbe una visione liberale e che non sottopose ad alcuna critica la dottrina demonologica del suo tempo, nel De Pestilentia dedicò un intero capitolo all'operato ingannevole dei demoni, anche qui durante la peste. Non appena aveva cominciato a infiadire la peste, si diffuse tra il volgo una certa convinzione che coloro i quali esercitavano l'impegnativa arte di ungere mescolassero agli unguenti anche accordi pattuiti coi demoni. Che tutto ciò sia potuto accadere, felicemente, facilmente son portato a crederlo. Infatti sia i tossici sia le pozioni magiche sono in grado di annientare la vita, e nota è la natura della peste. Io aggiungo che allora non era per niente nota. In tal senso cito ancora la lettera del 2 agosto 1630 che Federico indirizzava ai confessori obbligati a denunciare all'Inquisizione tutte quelle persone, sono parole sue, che usano malie, incantesimi, superstizioni o in qualsivoglia modo diabolico apportano documento alla sanità di qualcuno tenendo patto espresso o veramente tacito col demonio. Quindi sul problema della stregoneria io non continuo, l'apparato critico lo demanderò, così dice agli atti, non continuo, e dico soltanto, e nemmeno posso parlare delle figure, perché lasciamo stare Virginia Maria de Leiva, che era nobile come siamo tutti, lasciamo stare Gaetano de Padiglia, e noi sapete perché leggiamo oggi il processo agli untori, perché questo Gaetano de Padiglia aveva i soldi, fece stampare gli atti, servivano ai suoi avvocati. Altrimenti tutti questi processi, come di qua degli altri, probabilmente non li avremmo. Vorrei parlare di Caterina de' Medici, di Piazza e di Mora, ma il tempo non la permette. Mi fermo soltanto a Mora, che è forse il meno il, diciamo, quello a cui Manzoni vuole un po' bene per la via, per le sue caratteristiche, era anche un debole rispetto al Piazza. Mora si viveva nei panni più miti, dicevo, non sospettava nemmeno di essere collocato dal capitano di giustizia nel novero degli untori. Del resto a Milano, in quei mesi estivi del 1630, non passava giorno che non si segnalassero unzioni. Si ungevano non soltanto i muri delle case, si ungeva all'interno delle chiese del Lazzaretto, furono unti il pane distribuito ai poveri, la frutta e la verdura vendute al mercato, i fiori, i frati e i soldati che conducevano al patibolo i condannati, i vestiti della gente, le maniglie delle porte, gli utensili usati nei lavori domestici. Tra gli untori si scopersero cittadini insospettabili, come preti, nobili, borghesi, persone, insomma, di istruzione e di apparato. Tant'è che Federico Borromeo fece torturare un chierico sospettato, è rimasto il documento, sospettato di unzione. L'esagerazione e la pazzia collettiva che toccarono le istituzioni riempirono le carceri e affollarono i processi di cui si ha appena notizia, nomi senza volto, uomini torturati, arrotati e scannati. More era un barbiere e a lui si rivolgeva la gente per avere preservativi e medicativi interni od esterni, quale fra i più usati la triaca, l'acqua di rose, l'olio rosato, l'aceto bianco, il sandalo, la canfora ed altri miscugli, cose nella peste ovviamente per noi senza efficaci. Il processo è interessante, la pagina in cui si apre la prospettiva su questo poveraccio, perché abbiamo lo spaccato di una casa milanese di un artigiano incredibilmente povera. Erano due stanze, una piano terra e l'altra sovrapposta con una scala a piova, una specie di cantina. I mobili erano quelli che erano. L'unica cosa che aveva, lo stupore, io che ho letto e poi che conosce i processi agli untori, è gli intrugli che aveva in casa. Per esempio, uno scrittorio di noce con due ante e due cassettini, in uno dei quali si è trovato una pignatta di terra con dentro un guento per medicar la rogna, come egli dice, stracci e papelle imbrattati da alcune polvere, una scatola di tolla con dentro sei sorte d'unguento, un vaso grande di vetro tondo alto 4 deta coperto di carta nel quale vi era un unguento di color barrettino, un'ampolla di olio di scorpioni, un vaso di terra con dentro roba gialla e bianca che dice essere grasso di mulo rosso, un vasettino di vetro quadrato alto circa 2 dita con dentro, per quanto disse, oro potabile, un vasetto di terra rotonda con dentro olio di noce puro, un'ampolla d'argento con dentro aceto, con dentro morto argento vivo per prepararlo, un vasettino di vetro quadro con residuo di olio di zolfo, una scatola di legno con dentro unguento disse per la tigna, uno scrittoio con olio di lucertole, un altro simile con dentro olio di sambuco, un altro quadrettino con dentro olio di filosoforum. Poi, mentre è ancora si fa questo inventario, lui dice, ho tanta fiducia in Dio che mi aiuterà. Poi un vaso con elettuario, con palettino contrapeste, una caldara di smoglio. Lo smoglio è il ranno, oggi non si usa più, che serviva per fare il bucato. 2 cadreghe da camera piena di sterco umano. Sopra la detta caldara un baslotto grande con dentro acqua e cenere, un parolo. Cioè, si può vedere come una persona che campava il lunario, faceva il barbiere, curava, avesse poi in casa tutto quell'armamentario ricostruibile attraverso i processi. Si può vedere le osterie, si può vedere le case, le cucine, si può ricostruire attraverso i pompi. Se analizzano, se c'è ancora tempo, altrimenti io chiudo.
Poco, perché siamo proprio, ecco, agli sgoccioli, anzi.
Ecco, io dico, leggo ancora una pagina e mezza, proprio la conclusione. Per i poveri, dicevo, la parola è soltanto arida denotazione dei fatti, si vede lì la parola usata nei processi. E se i fatti sotto tortura sono inventati, subito fermenta la disarticolazione delle precarie norme sintattiche. Per questo i 3 processi sono una specimen sufficientemente fedele della situazione culturale ed esistenziale del secolo. Indagando inoltre tra i testi e gli imputati minori, si percorre la miseria che circonda le strade di campagna o di città. All'esterno del convento di Santa Margherita in Monza, e Monza nel 600, se ricordo bene, aveva 5.000 abitanti e ben 11 conventi, tetro e dalle mura altissime, non solo con solo un'opportuna finestra da cui Suor Virginia Maria vedeva l'osio, con il suo furbo giardiniere fattore che sapeva delle tresche che taceva per ricatto e per ricatto faceva tacere, in un'oculata misura dei suoi vantaggi, con suore terrorizzate dalla prepotenza della signora che non disdegnava di picchiare e di strillare, vive la sua quotidianità un non esiguo mondo variegato. Lo speziale ucciso perché chiacchierone, il barbiere chirurgo che per curare meglio le due profonde ferite sulla nuca di Suor Ottavia le allarga in una più vasta, i contadini molinari che campano sulle rive dell'Ambro, gli inservienti manutengoli, i bravi alle dipendenze dell'osio che affiancavano nei suoi delitti per un tozzo di pane e qualche vestito, gli artigiani dei vari settori, e ce n'è uno che dice: io ho le scarpe rotte, non guadagno nemmeno, l'artigiano, non guadagno nemmeno per poter comprare il pane per la mia famiglia. A Milano, sia nel processo a Caterina sia in quello degli untori, che si ripetono analoghe testimonianze di povere vite ed analoghi elenchi di professioni. Tutto ciò che possiede Caterina, dopo aver lavorato tanti anni come serva, tutto il suo avere, è un baule con un bindello di seta nera, una stringa di filo turchino, un papero con dentro erbe secche, una lettera, una cinta di corame d'oro e nero, alcuni capelli di donna giovane et belli et rossi. Don Gaetano de Padiglia aveva nel castello sforzesco vaste camere per l'estate e per l'inverno, un buon letto, servizi e profumi. Gli altri si accontentavano di stanzacce scalcinate, anche se di proprietà con solaie e cantine che erano quasi immondi depositi infestati dai topi. Questa è la descrizione che emerge anche in case o testimoni che poi abitano nella Brianza. Quasi simili le osterie come quella della Rosa d'Oro descritta nei particolari, e le carceri. Nella malastalla ai detenuti si somministrava, e basta questo esempio, acqua così fetida e verminosa da non potersi bere senza nausea e vomito. Il processo agli untori dallo speccato di una Milano popolato di delatori e di faccendieri come il Baruello, spadaccini, sbandati, curatori di mal francese, violenti anche contro parenti e genitori. E intorno la solitudine di chi si spranga in casa, terrorizzato di prendere il contagio. In un quadro così fosco è agevole intuire l'opera caritativa del cardinale Borromeo, che non lasciò la città moribonda e impose al clero la stessa cosa, mentre nell'estate del 1630 i morti si contavano a decine e decine di migliaia. Il panorama dei primi decenni, e chiudo, del Seicento lombardo è davvero desolante. Ma proprio in questa desolazione la mano della provvidenza scolpì le figure di tanti padre Cristoforo, che ebbero però il vantaggio di lavorare, secondo me, in un clima di religiosità diffusa, soprattutto nei poveri, e come bevuta con il latte materno. Ed è sintomatico nei tre processi che anche in esseracci ribaldi la parola strappata dall'insopportabile sofferenza della tortura fu la parola della religione. Dio mio, Madonna Santissima, Madonna di Loreto, Signore Gesù. E in Gaspare Migliavacca, innocente, umile, Manzoni lo chiama martire nella storia della colonna infame, umile operaio in Milano, questa parola della religione fu memorativa e mi ha impressionato, a segno di una convinzione radicata nell'anima delle virtù teologali e dei novissimi. Non diceva solo come gli altri: Dio mio, Madonna Santissima. L'ultimo suo interrogatorio è sotto tortura: Vostra Signoria facci quello che vuole, che non dico mai quello che non ha fatto, né mai condannerò l'anima mia, ed è molto meglio che io patisca 3 o 4 ore di tormenti che andare nell'inferno a patire eternamente. Questi tormenti finiranno presto e dal mondo di là bisogna starvi sempre. Povero Gaspare, non ho fatto niente. Ah, Dio, non sono a gotta, non ho fatto niente. Volete che io condanni l'anima mia? Per questo Manzoni si commosse leggendo questa deposizione, il padre era terribile, di Gaspare Migliavacca. Per questo leggere i documenti, se è esercizio di storia o di giurisprudenza, è più assai esercizio di umanità. e insomma richiamare alla luce volti e fatti che contribuirono a costruire, sotto e magari contro le vicende dei grandi, una parte non esigua del nostro patrimonio popolare lombardo. Grazie.
Bene, ringraziamo il professor Farinelli per tutte queste belle pagine che ci ha illustrato, belle e dolorose pagine che ci ha illustrato, e per le indicazioni che ci ha dato. Anche qui ci auguriamo poi di leggere più ampiamente negli atti tutte le indicazioni, è vero, che provengono dagli atti giudiziari, che sono una fonte così complessa, anche così difficile proprio ad analizzare, è vero, che danno questa visione anche dura, triste, è vero, della realtà. E appunto abbiamo chiuso la nostra mattina.
Gli organizzatori del convegno mi hanno pregato di...